Rinnovo il mio saluto più cordiale a tutti e a ciascuno. Ringrazio delle parole di accoglienza e di questo invito rivoltomi dal rettore di questo bellissimo santuario, Don Renzo, a cui mi lega stima e amicizia per quel periodo nel quale lui a Milano è stato per me pastore, parroco di una grossa parrocchia, parroco zelante, intraprendente e anche di buon gusto. Questa sera vogliamo affidare alla Madonna della Guardia la nostra fede e l'amore dei coniugi. Le letture della Messa ci parlano proprio di queste due esperienze fondamentali per la vita di ogni persona, la scelta di fede e l'amore coniugale. La scelta di fede. Nella vita di ogni persona arriva il momento in cui sorgono nel suo cuore domande a cui non si può non dare risposte. Domande che se uno non se le pone, gliele porrà la vita stessa, ad esempio. Ma la vita, che senso ha? Perché la vita con dentro la morte? E dopo la morte? E il dolore? La nostra intelligenza cerca di rispondere, ma deve denunciare la propria incapacità a dare da se stessa risposte esaurienti. Questo però, va subito detto, non sminuisce l'importanza nella esistenza umana dell'intelligenza. Vedete, se tutti ragionassimo un poco di più, a cominciare da me, ci vorremmo tutti un poco più bene. Ma ciascuno ha i suoi pregiudizi, le sue precomprensioni. E a venire in aiuto alla nostra intelligenza, ecco la fede. La fede ti dà le risposte fondamentali ai perché della vita, non nel senso però che la fede risolva tutti i problemi, non è vero. Forse te ne dà uno in più, quello di credere. No, i problemi restano problemi, la morte morte, il dolore dolore, ma la fede però ti dà un modo, nota il verbo è diverso, di vivere la morte, di dare un nome al dolore, una durata. Dice la Bibbia, giorno verrà in cui non ci sarà più né lutto, né lacrime, né dolore, ma pace e gioia nel Signore. Sì, al mondo esistono due categorie di persone. Le chiamerei così, i pellegrini e gli errabondi. Il pellegrino è uno che ha una meta, un approdo, una direzione, sa da dove viene, dove è diretto. L'errabondo, e qualche volta lo dico sottovoce, vagabondo, non sa da dove viene, dove va. La sua esistenza è impoverita del suo senso ultimo fondativo, delle sue motivazioni essenziali, e soffre di amnesia. È come un viandante smemorato a cui è uscito di mente da dove è partito, dove sta andando. E costui corre anche il pericolo della insignificanza, che a volte però può diventare anche angoscia. Angoscia di non sapere perché vive e soprattutto che cosa lo attende dopo la morte. Spesso l'ignorare una meta lo rende aggressivo, egoista, avendo lui come unica certezza quella di possedere soltanto la vita terrena. È persona sola, incapace di amare, perché amare comporta uscire da sé. Sorge in lui la paura che nel donarsi agli altri perda se stesso. Uno comprende allora quale fortuna sia il possedere la luce della fede e quale vuoto esistenziale tocchi in sorte a chi purtroppo non crede. Avere o non avere una meta conosciuta, certa, significa salvarsi o non salvarsi dall'assurdità di una vita vissuta senza una luce che orienti compiutamente l'esistenza. Se ci pensate, poi, la fede è l'unica via che mi assicura il per sempre delle cose, delle persone che amiamo e che abbiamo amato. Se uno non crede ad una vita oltre la vita, non può dire in verità, penso a due ragazzi che si vogliono bene, ti voglio bene per sempre, ma deve dire finché ci siamo. Se uno alla sera della giornata fa l'esame di coscienza, è importante la revisione di vita al termine di un giorno. Non può dire se non ha la fede oggi sono vissuto un giorno in più, ma deve dire oggi sono morto un giorno in più perché mi sono avvicinato sempre di più al nulla, al non senso. La prima lettura di oggi ci dice inoltre che il contrario della fede non è la non fede, ma l'idolatria. L'idolatria è far diventare Dio qualcosa, qualcuno, perché per vivere bisogna credere. Non esistono i non credenti. Ma voi potreste dirmi, ma io ne conosco uno che se vede lei. Ma questo non è un non credente, è un anticlericale. Ma per vivere bisogna avere un'ipotesi ultima esplicativa della vita, che non è un'idea, che non è una filosofia, ma deve essere una persona, perché le persone spiegano le persone. Il guaio, vedete, più grosso di una società che si libera dalla fede non è il configurarsi di una umanità che non crede più a niente, ma il guaio più grosso è quello di suscitare un'umanità che si metta a credere a tutto, alle ideologie più insensate, alle sette più strampalate, agli oroscopi che vengono fatti 2 o 3 anni prima perché la rivista deve uscire, alla superstizione. Devo dire però che ci consola il fatto che sono tante le persone ancora che credono, molte di più di coloro che pensiamo. Sono coloro che cercano in vari modi e per varie vie un senso all'umana avventura del vivere. Ho letto un libro di questi tempi che cominciava così. Io non credo in Dio, ma mi manca. Interessante. E un poeta contemporaneo dice: io prego non perché Dio esiste, sono un non credente, dice lui, ma perché Dio esista. Noi questa sera vogliamo ringraziare del dono della fede il Signore e chiedere alla Madonna, lei beata che ha creduto alla parola del Signore, che aiuti la nostra fede, così da poter dire anche noi, ciascuno personalmente e tutti insieme come comunità cristiana, quanto era scritto nella prima lettura e pronunciato da Giosuè. Quanto a me e alla mia casa, intendo casa come famiglia, come è bella una famiglia che prega. La cosa più bella che io vedo alla domenica, alla chiesa, alla messa è questa: mamma e papà, con un figlio in braccio, uno a fianco e quello grande dietro con sussego, che vengono a riannodare il loro amore all'amore del Signore. Quanto a me e alla mia casa, serviremo il Signore. Lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri dei. Noi serviremo il Signore perché Egli è il nostro Dio. E ancora più chiare sono le parole del Vangelo. Gesù, a chi gli diceva: questo linguaggio è duro, chi può intenderlo? Tu dici parole incomprensibili umanamente. Gesù arriva perfino a restituire ai suoi discepoli intatta la loro libertà di seguirlo e dice: volete andarvene anche voi? La risposta non si fa attendere. Pietro, a nome dei discepoli, dice: Signore, ma da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto, prima si crede, e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. E l'ultimo pensiero. La seconda lettura ci parla dell'amore dei coniugi. Ogni uomo nella sua realtà più profonda è questa capacità di amare e di essere amato. Questa è l'esperienza più profonda di una persona. Vedete, perché quando uno si sente amato noi diciamo che si sente vivo. E quando uno ama esprime una vita, tanto che l'espressione più grande di un amore è una vita che nasce. E io sono convinto che la stessa salute, la stessa felicità delle persone dipendono moltissimo dalla capacità e dalla possibilità di donare amore e di riceverlo. L'amore coniugale, che persiste attraverso mille vicissitudini, mi sembra il più bello dei miracoli, benché sia il più comune. Si potrebbero dire tante cose su questo, ma una cosa voglio dire: la felicità è tanta parte dell'amore, ma anche la sofferenza fa parte di questa esperienza, anzi la fatica di qualche sofferenza vissuta insieme trasforma l'amore da immaturo a maturo. E a chi vi dirà che la felicità si può avere a poco prezzo, non credeteci. Certo, bisogna amarlo il proprio amore, bisogna custodirlo, difenderlo, riscattarlo dall'abitudinarietà, non darlo mai per scontato. Parlo dell'amore coniugale a cui allude la seconda lettura. Esso è, mi piace questa immagine, il campo base della famiglia, del matrimonio. Molti sposi diventano solo genitori, lavoratori, professionisti. Ma viene il giorno in cui sentono il bisogno di ritornare al campo base. I figli sono partiti, perché è lì la sorgente dell'amore. E se lo trovano negletto e abbandonato, cominciano i problemi. Prima si è sposi e poi si è genitori. Prima si è sposi e insieme lavoratori. Carissimi coniugi, riscopriamo l'importanza del proprio amore coniugale e chiediamo questa sera alla Madonna di sentirlo come la ricchezza più grande della nostra vita di famiglia. Io conosco tanta gente che ha tante cose, ma non è il proprio amore, hanno poco. Ne conosco altrettante e forse di più, che hanno il necessario per vivere, ve lo auguro, ma sono il loro amore e hanno tutto, tanto che da noi si dice contenti di niente, perché hai tutto. E anche in campo educativo, ne parleremo poi domani, festa di Santa Monica, educativo dei figli, questa consapevolezza è fondamentale. Vedete, l'importante non è che voi i vostri figli li amiate. Chi è degno del nome di padre e di madre e non ama i propri figli? Ma ancora più importante è che voi vi amiate. E un figlio che fa un'esperienza serena dell'amore sponsale dei propri genitori, cresce lui sereno. Certo, l'amore è un impegno esigente, e mai soddisfatto del tutto. Per questo lo affidiamo alla nostra Madonna della Guardia. Credo in un solo Dio. Amen.